non capivano. È troppo al di là delle loro abitudini, delle loro esperienze. E avevano timore di interrogarlo. Hanno paura a capire cose del genere e perciò non chiedono nulla a Gesù. Lasciano che le sue parole cadano nel vuoto, restino lì. Giunsero a Capanna. A Capanna Gesù era arrivato una prima volta partendo da Nazareth insieme con la madre e con i fratelli, parenti stretti. E qui aveva preso casa. In questa città aveva compiuto i primi prodigi. Ricordate la liberazione dell'indemoniato nella sinagoga, la guarigione della suocera di Pietro e poi molti altri alla sera del sabato dopo il tramonto del sole e poi ancora il paralitico calato all'interno della stanza, calato dal tetto e poi probabilmente molti altri, il servo del centurione che abitava pure a Capanna. Ecco, qui arriva di nuovo in questa città che qualche volta viene chiamata anche la sua città. Quando fu in casa, e qui chissà una casa qualunque o la sua, quella che aveva preso in affitto, non so se si può dire così, comunque è in casa, cioè nell'intimità. Ci sono solo i discepoli in casa, non ci sta molta gente. Quando fu in casa chiese loro, quindi quando si trova nell'intimità con i discepoli ed è sicuro che nessun altro sente, quindi ha attenzione per loro, sa che certe cose essi non le chiedono in pubblico, l'abbiamo già visto. Hanno un po' di riguardo, hanno un po' di vergogna a far sentire al di fuori della propria cerca chi ha le loro magagne, le loro miserie. Sì. E Gesù ha rispetto di questa loro suscettibilità. Quando fu in casa chiese loro, di che cosa stavate discutendo per la strada? Si vede che Gesù aveva sentito, si vede anche che per la strada Gesù camminava davanti, forse in silenzio, e gli altri gli venivano dietro e chiacchieravano, parlavano. Lungo la strada. Per Gesù, cosa vuol dire per la strada? Che strada è? È quella strada che lo sta portando a Gerusalemme, quella strada che lo sta portando alla sua passione che aveva già preannunciato ai discepoli ormai più volte. Di che cosa stavate discutendo lungo questo cammino che mi porta alla passione, alla morte, alla risurrezione? Ed essi tacevano, continuavano a tacere, un silenzio lungo. Questa domanda rimane lì. Li continua a interpellare nell'intimo. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Non hanno coraggio di dirlo a Gesù, non solo agli estranei, ma nemmeno a Gesù. Tacevano, cioè facevano finta di essere muti. Perché muti? perché sono sordi, non hanno ascoltato le parole di Gesù, non sono rimaste dentro di loro, sono muti perché sono sordi, come quel ragazzo che Gesù aveva liberato e che essi non erano stati capaci di liberare. Tacevano, sanno che i loro discorsi erano fuori posto. In fondo, si accorgono da soli che certi discorsi non dovrebbero esserci dal momento che Gesù è con loro. Gesù fa finta di non sapere, ma in fondo sapeva di che cosa discutevano. Può aver sentito qualche parola, può aver visto le loro facce. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Più grande. Chi è grande? Grande è solo Dio. E allora, chi è più grande? Questa espressione è già una bestemmia di per sé, è come dire che l'uomo vuol mettersi alla pari o al posto o al di sopra di Dio, dicendo più grande. Sedutosi, chiamò i dodici. Sedutosi, si mette nella posizione del maestro che sta iniziando un insegnamento. Sta per dire qualcosa di importante e vuole che i dodici lo sentano tutti insieme. Chiamò i dodici. Essi devono sapere, devono imparare, è importante per loro quello che egli adesso sta per dire. In risposta alle loro discussioni, e disse loro: se uno vuole essere il primo, Gesù in fondo non cancella del tutto l'importanza anche della preoccupazione dei discepoli, degli apostoli. Un primo dovrà esserci, uno che guida. Adesso è lui che sta davanti quando camminano, come un pastore sta davanti alle pecore che lo seguono. Quindi uno dovrà esserci, che sarà il primo. Ma se uno vuole essere, se uno ha questa volontà d'essere davanti, che cosa deve fare? È come dire che uno non lo sarà automaticamente il primo, o non sarà il primo perché lo hanno scelto gli altri, o perché lo hanno detto gli uomini. Se uno vuole essere il primo, e notate che Gesù dice il primo, non il grande, perché grande è solo Dio, ma il primo tra loro, se uno vuole essere il primo, bisogna capire bene qual è il compito del primo, qual è l'atteggiamento che il primo deve avere, perché tra gli uomini colui che è il primo è uno che pensa di comandare e farsi servire. Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Ecco come deve essere raggiunto questo posto, il primo posto. Deve essere raggiunto nel modo giusto, secondo Dio. secondo quel Dio che è amore, quel Dio che ama gli uomini. Perciò se uno vuole essere il primo, deve amare di più, e ama di più chi si fa servo. Non servo di qualcuno, ma servo di tutti. L'ultimo di tutti e il servo di tutti è il posto di Gesù. Dopo la sua morte i discepoli lo vedranno e lo scriveranno pure. San Paolo lo scrive nella lettera ai Filippesi al capitolo 2. E Gesù poi lo dice in altri momenti, con altre parole: non sono venuto ad essere servito, ma a servire. Gesù è colui che ama tutti, che fa della propria vita un dono dell'amore di Dio per tutti gli uomini. Quindi, in fondo, Gesù può essere anche contento che tutti i suoi discepoli vogliano essere il primo, ma insegna loro come si fa. Quindi non li sgrida perché vogliono essere il primo, ma dice loro come e cosa devono fare per esserlo. E questo insegnamento è tanto grande che Gesù non si limita a darlo con le parole, perché resti impresso bene. Non si limita a farlo entrare nei loro orecchi, ma vuole che vedano anche qualche cosa, che anche la loro memoria visiva sia impegnata e sia impegnata al massimo. E allora, preso un bambino, si vede che i bambini giravano anche in casa, lo pose in mezzo a loro, proprio in mezzo. Il posto che occuperà Gesù dopo la risurrezione, si metterà in mezzo a loro. Adesso Gesù è davanti a loro ed essi dietro. Ricordate quando Gesù ha detto a Pietro: va dietro. Ma dopo la risurrezione, quando apparirà loro, sarà in mezzo. Il bambino lo mette in mezzo. Chi è il bambino? È uno che non ha parola in capitolo, che non viene mai interpellato, per prendere decisioni non si interroga mai un bambino. È uno che, a detta degli uomini, non è importante. Lo si lascia in disparte facilmente un bambino. Preso un bambino, lo pose in mezzo a loro, nel posto di maggiore attenzione, dove è visto da tutti, e abbracciandolo disse loro, abbracciandolo. Ecco, la cosa importante non è che il bambino sia in mezzo, ma che lui, il maestro, nel momento in cui insegna, lo abbraccia. Abbracciare il bambino è il gesto di una mamma. Manifesta al bambino un affetto materno. È come dire, non solo lo pose in mezzo a loro, ma anche lo pose nel proprio cuore, abbracciandolo. Quindi non solo un'attenzione esteriore, ma un'attenzione interiore, l'attenzione del cuore, non solo dell'intelligenza, va data al bambino. Disse loro chi accoglie un bambino come questi nel mio nome, chi accoglie? Cogliere cos'è? Quello che è stato, quello che ha fatto lui, metterlo in mezzo, dargli amore, dargli tanta importanza da occupare per lui tempo e le nostre capacità interiori, il nostro affetto, il nostro cuore. Chi accoglie un bambino, cioè uno che non conta, nel mio nome, questo è importante, non perché il bambino è bello, non perché il bambino è interessante, intelligente o sveglio o addormentato, non per le sue qualità né per le sue deficienze, un bambino, nel mio nome, questo motivo, per amore di Gesù, perché porta Gesù in sé, certamente il cuore dei discepoli è tutto occupato da Gesù, non ci sono altri posti, e perciò nel mio nome accoglie il bambino lo accoglie dentro l'amore di Gesù. Chi accoglie un bambino come questi nel mio nome, accoglie me. Ecco, la cosa importante che Gesù vuol far capire ai discepoli non è accogliere il bambino, ma è accogliere Gesù. Però per accogliere Gesù si può accogliere il bambino, o lo si deve. Perché verrà il giorno, e Gesù l'aveva già detto, che Gesù non lo vedranno più. E allora come faranno ad accoglierlo? Accoglie me. E perché è importante accogliere Gesù? Chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Chi accoglie Gesù ha Dio nel cuore. È davvero grande, perché ha Dio nel cuore. Quale Dio? Quel Dio che è amore, che è l'unico grande. Aver Dio nel cuore è avere Gesù, è essere servo di tutti, perché Gesù è servo di tutti. E chi porta Gesù in sé è il primo. È il primo. Perché Gesù è il primo. Ecco, vediamo come qui Gesù è davvero il più importante. I discepoli sono discepoli di Gesù. Però Gesù comprende in sé il bambino, lo abbraccia, lo porta nel proprio cuore. E perciò chi accoglie Gesù, chi diventa discepolo di Gesù, accoglie tutti, ama tutti, si fa servo di tutti, diventa l'ultimo di tutti. È un grande mistero, una vera trasformazione dell'uomo e del cuore umano. Accogliere Dio, amare Dio, diventa un amore che si diffonde per tutti. Il discepolo diventa presenza di Dio dovunque si trova. È davvero un insegnamento grande quello che Gesù dà. Per questo si è seduto, per questo ha chiamato i dodici all'attenzione, che non parlassero più tra di loro senza di lui. Salutate Gesù Cristo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Partiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Istruiva infatti i suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni, risorgerà. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa, chiese loro: di che cosa stavate discutendo per la strada? Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i 12 e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: chi accoglie un bambino come questi nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Partiti di là, siamo dalle parti di Cesarea di Filippo, all'estremo nord della terra di Israele. Partiti di là, quindi comincia il grande viaggio, lungo viaggio, che terminerà a Gerusalemme, attraversando la Galilea, che è la prima regione che incontrano. Egli non voleva che alcuno lo sapesse. Vuole dedicarsi completamente ai discepoli. Vuole che tutto il tempo sia occupato o impegnato da loro e per loro. Per Gesù è importante impostare la Chiesa e la formazione dei primi nella Chiesa secondo Dio. Non voleva che alcuno lo sapesse. I suoi discepoli diventano più importanti dei malati, più degni di attenzione dei peccatori. Gesù vuol dedicare a loro il suo tempo e le sue attenzioni più che non alle pecore senza pastore, come aveva fatto fino a questo momento. Istruiva infatti i suoi discepoli. Ecco che Marco qui ce lo dice, che cosa sta a cuore a Gesù: istruire i discepoli. E di che istruzioni si tratta? E li continua quell'istruzione che ha già iniziato quando ha annunciato la propria passione, la propria morte e risurrezione. Quindi Gesù continua quella istruzione, continua a ripetere queste stesse cose. I discepoli infatti già la prima volta non avevano capito, non chiedevano, non si soffermavano su queste cose, su queste istruzioni, e perciò Gesù ritorna e continua a ripetere. E diceva loro, qui è detto proprio al tutto all'imperfetto, istruiva, diceva, vuol dire continuava a istruire, continuava a dire, a ripetere. Il figlio dell'uomo viene consegnato il figlio dell'uomo. Gesù usa sempre questo titolo, che è un titolo il più umile di tutti, il più umile di quelli che si riferiscono al Messia, come abbiamo già visto. Il figlio dell'uomo viene consegnato da chi? Chi è che lo consegna? Quando viene usato così il passivo senza soggetto nel Vangelo, si intende sempre Dio, è Dio che lo consegna. Viene consegnato nelle mani degli uomini. Dio lo consegna, il figlio dell'uomo, e Gesù aveva già lasciato intendere altre volte che col figlio dell'uomo intendeva se stesso, la propria persona, con la missione che aveva ricevuto dal Padre. Viene consegnato nelle mani degli uomini. Qui dice degli uomini. Altre volte Gesù ha detto o dirà nelle mani dei peccatori, oppure ai nemici, oppure ai pagani. Qui invece dice soltanto degli uomini. Ma gli uomini sono tutti figli di Adamo, tutti nati sulla strada del peccato, sono tutti orientati al male, tutti peccatori, tutti nemici, tutti pagani, si può dire. Perché abbiamo visto che anche i farisei, con le loro convinzioni, non facevano altro che esaltare lo spirito del paganesimo. Di fronte a Dio stavano nella posizione di chi dice: io ti do e così tu sei obbligato a darmi. È la posizione pagana, ma vissuta anche nella fede del vero Dio. Ma l'uomo è sempre tentato di vivere in questo atteggiamento, di vivere questa relazione che non tiene conto della paternità di Dio, che Dio è padre e che quindi noi siamo figli, e non commercianti nei confronti di Dio. Viene consegnato nelle mani degli uomini, quindi anche se dice qui semplicemente degli uomini non cambia nulla, è lo stesso che se dicesse dei peccatori o dei pagani o dei nemici. E lo uccideranno. Gesù continua a fare riferimento ai profeti, ma non solo ai profeti, anche a tutti quelle vicende, quegli eventi raccontati dalla Sacra Scrittura che sono profetici. Per esempio qui si potrebbe ricordare la vicenda di Giuseppe, figlio di Giacobbe, che dai suoi fratelli era stato condannato a morte, praticamente avevano deciso di ucciderlo. Poi l'intervento di Giuda ha fatto sì che, vedendo arrivare gli ismaeliti, l'hanno venduto a loro e questi l'hanno portato in Egitto. Lo uccideranno. È il compimento quindi della profezia di quel fatto. I fratelli volevano uccidere, loro non l'hanno fatto, era solo profezia. Adesso si compie, si realizza. I fratelli, cioè tutti gli uomini, lo uccideranno, porteranno a compimento la profezia di quella contenuta nella vicenda di Giuseppe. ma una volta ucciso, quando gli uomini avranno realizzato il loro disegno, quando gli uomini avranno fatto tutto quello che possono, tra virgolette, dopo 3 giorni risorgerà. Una volta che gli uomini avranno fatto la loro parte, quello che essi, di cui essi sono capaci, si realizza il disegno di Dio. E il disegno di Dio vince il disegno degli uomini, riesce a vincere persino il potere della morte. Dopo 3 giorni risorgerà. 3 giorni, abbiamo già incontrato questa espressione, i 3 giorni sono il tempo dell'intervento di Dio, secondo le profezie e secondo i fatti profetici. Così aveva detto il profeta Osea: il 3° giorno ti ridarà la vita. E perciò Gesù può con sicurezza dire: dopo 3 giorni risorgerà. Che cosa significa risorgerà? I discepoli non capivano, come l'altra volta, nemmeno questa volta. È troppo distante dai loro pensieri, dai loro desideri, questo fatto, il fatto di morire e il fatto di risorgere. Può darsi che la profezia della morte chiude le orecchie a quel che viene dopo, ma se uno muore, loro pensano: se uno muore, dopo basta, è inutile che Gesù dica risorgerà. Cosa vuol dire? Alla fine dei tempi, per il giudizio finale,